ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Or, la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso sui nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo, a suo tempo, è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Se infatti, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo anche in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione.
Amen. Dunque, la speranza, cari fratelli e sorelle, non è illusione. La speranza è fede e certezza di cose che non si vedono. E quindi cerchiamo di distinguere sempre bene ciò che è fede da ciò che invece è illusione. Il Signore non ci chiama ad essere degli illusi. Tant'è vero che Marco, leggo un solo versetto, Marco 10:18, trovo subito, versetto 18 dice, quando c'è Gesù parla col giovane ricco, che gli dice, leggo anche il 17, mentre Gesù usciva per la via, un tale accorse ad inginocchiarsi davanti a lui e gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne, cioè, Dio. Uno solo è buono, Dio. E qui leggiamo che uno solo è buono ed è Dio. Poi abbiamo letto poco fa, nella lettera ai Romani, che il Signore salva da che cosa? Dall'ira sua. Ma perché c'è un'ira? Perché ormai tutto è compiuto, Cristo è venuto. Chi sottovaluta questo fatto, che è il fatto centrale di tutta l'esistenza, non ha alcun futuro se non quella di incontrare il Signore in tutta la sua ira. E questa è una cosa della quale dobbiamo essere sinceri, dobbiamo essere chiari. Come vedete, quando compriamo qualcosa di complicato, certe volte magari compriamo uno strumento poi da adeguare ad internet o ad altre cose, andiamo a guardare nella scatola le istruzioni per capire come funziona e come non funziona. E così facciamo nello stesso modo, dovremmo fare, dico sempre dovremmo, perché se tu hai interesse a far funzionare una cosa, se non conosci come funziona, devi leggere il libretto delle istruzioni. E noi siamo degli esseri assolutamente complessi, talmente complessi che noi da soli, noi non ci conosciamo per niente, per nessun motivo al mondo. Io, ripeto, sono sempre molto, molto, molto impressionato, sempre questo, ringrazio il Signore che mi ha lasciato questa deformazione professionale, che è quella dell'osservazione in continuo, della forma, continuo sempre e mi torna. Ma quando vedo quello che lui ha fatto, io divento annichilito, però questo mi dà fede. Ma sicuramente, essendo io così complesso, ci andrebbe un libro Ma il Signore ha deciso che c'è un libro che ha un inizio e una fine con determinate pagine, che si chiama Bibbia. Questo è un libro con le istruzioni che ogni uomo deve seguire. Ed è vero che in questo libro ci possono essere anche delle cose a volte che non capiamo, no? E Paolo dice, Pietro dice che gli uomini ignoranti storcono a loro propria perdizione, perché ci sono delle cose difficili che non si capiscono, non è tutto così sempre chiaro per tutto. Però sappiamo che nella scrittura ci sono delle cose sufficienti a farci capire ed accettare quello che è il piano di Dio con molta semplicità. E questo, diciamo, il funzionamento principale di questo libretto di istruzioni, dove ti dice, guarda che tu sei questo, c'è un malfunzionamento per questo motivo, lo puoi sistemare in questo modo, puoi riparare questo in questa maniera. Quindi, ma per chi non lo sa, dice, guarda, non l'hai scoperto, ma c'è un libretto delle istruzioni. Ecco, io voglio dirti che c'è questo libro che voi potete leggere tranquillamente. Vedete, cari, forse non valutiamo a sufficienza le necessarie istruzioni contenute nella parola di Dio per far funzionare la nostra vita. Ora il Signore dice una cosa a Mosè. Dice, ora io oggi pongo davanti a te la morte e la vita. Tu scegli la vita affinché tu viva, che tu possa avere del bene assieme alla tua famiglia. Scegli oggi perché tu possa vivere. Scegli la vita, non la morte. Perché chi non ascolta la parola di Dio sceglie la morte, ma non solo quella morte fisica, con quei cadaveri che, come abbiamo visto l'altra sera in qualche filmato, vi renderete conto che sono solo ormai delle carcasse. Non quella morte lì, è una morte ancora che attende un'altra morte. Il Signore parla di due morti. Parla della morte seconda, vuol dire che c'è la prima. E la prima morte è questa, la morte fisica. Ma poi la morte spirituale, che non significa, come abbiamo visto, distruzione, ma significa una coscienza eterna, lontana e lontani da quello che è la vita, e quindi per sempre sotto l'ira di Dio, per tutti coloro che non hanno accettato di ubbidire a quello che è e sono le prescrizioni del Signore. Quindi non ci sono più prospettive, cari fratelli e sorelle, ci sono due prospettive soltanto. C'è una che ha a che fare con la vita eterna. Siamo salvati mediante la sua vita, quindi attraverso il sangue del Figlio di Cristo, ma non per illusione. Non è un'illusione, questa è una realtà. Ci sono due, come abbiamo visto, possibilità. Una è quella di essere salvati e l'altra di essere perduti per l'eternità, ma non significa addormentarsi come pensano molti, finita questa vita, è finito tutto. Sappiamo che non è così. Perché noi sappiamo, non solo, ma noi non solo crediamo nella risurrezione, crediamo in tante cose. Anche se non abbiamo la consapevolezza, la conoscenza di poterle conoscere tutte quante, perché sono talmente tante. Però il Signore ci ha promesso che un giorno conosceremo ogni cosa. E quindi anche le cose che adesso sono talmente difficili, talmente complicate, come noi, come facciamo? Non possiamo conoscere di noi stessi. Non conosciamo noi stessi, l'abbiamo detto anche in altre occasioni. Quindi non ci sono più prospettive, non c'è una terza prospettiva come hanno fatto intendere nella religione cattolica, cioè il purgatorio, no? Che per degli anni ti purghi, no? Nelle fiamme comunque, del purgatorio sono sempre delle fiamme, poi ti dicono una messa sulla terra e poi ti gettano sopra un po' d'acqua, ogni tanto qualcuno ti passa. Sono veramente delle teorie. Delle menzogne che creano repulsione e creano, e non voglio, non siamo qui per fare polemiche, ma sono cose che conosciamo molto bene. Tu Se non hai ottenuto la salvezza, l'ira di Dio ti attende. No, dobbiamo smetterla di illuderci. Dicevo prima, la speranza è una cosa, l'illusione è un'altra. Vedete, il compito di un predicatore, il compito di un semplice credente è sempre quello di calare le persone dal loro soffitto che hanno nel loro cervello, calarle per terra, per fargli prendere atto della realtà spirituale, e non così di una illusione, pia illusione. E questa illusione spesso e volentieri sappiamo che viene nutrita dalle filosofie e dall'inganno del cuore umano. Vedete quanto siamo complicati e quanto è difficile veramente uscirne fuori. E certe volte leggiamo qualcosa nella scrittura e probabilmente entriamo in crisi perché non l'abbiamo capita. Magari ci deprimiamo perché non l'abbiamo capita. E sembra allora che magari la comunione col Signore, non l'ho capita, allora non ho comunione con il Signore. Questo non è vero. Questo non è vero. Non è vero. La comunione del Signore col Signore non cessa. Se non abbiamo capito una cosa, è segno che il Signore non vuole che la capiamo. Perché le cose, semplicemente Lui, è soltanto Lui che ce le rivela. E non ci arriveremo attraverso la scienza, attraverso tutte le conoscenze del mondo, ma solo e semplicemente attraverso la rivelazione che il Signore ci ha dato. Adamo ed Eva, cari fratelli e sorelle, non seguirono le istruzioni del Signore, perché gli ha detto non toccare dell'albero, quello è l'albero della vita, del frutto dell'albero della vita, perché se tu ne mangerai, per certo morrai. Ecco un'altra istruzione. E così è avvenuto, e così avviene ancora oggi. Ma in questo primo caso, in quello di Adamo ed Eva, abbiamo visto e vediamo che c'è un giudizio che non è stato definitivo. Non è stato definitivo questo giudizio, perché il Signore è grande in tutto e per tutto, in tutto ciò che Lui progetta. Anche se qualcuno ha tentato di distruggere la sua creazione. Ma nonostante tutto, questo il Signore ha. Non è stato definitivo, perché qui questa ha a che fare con la prima morte, la morte fisica che arriva attraverso la malattia, attraverso, può arrivare improvvisamente, può arrivare attraverso diverse cose. Ma anche qui, abbiamo visto, non è stato un giudizio definitivo, perché ha preparato Cristo. E che vediamo che dal terzo capitolo, al versetto 15, ne parla di questo. Ha preparato Cristo e ha fatto seguire le sue promesse. Però questa morte, Dio non prepara le cose perché muoiano, cari fratelli e sorelle. Io sono il Dio della vita, io sono il Dio di Isacco, di Giacobbe, di Abramo, sono il Dio dei viventi e non dei morti, dice il Signore. Ecco, Dio ha fatto le sue promesse. L'uomo senza Dio non ha scampo, non ha scampo. Non illudetevi, non cercate illusioni, non pensate che venire qua ad ascoltare un fesso che parla vi possa garantire la salvezza. No, no, questo non ve lo garantirà mai. Io ve lo dirò fino all'ultimo giorno della mia vita. Ora, il Signore sceglie i tempi e i momenti del suo intervento. Non siamo noi che dobbiamo dirgli quando egli deve intervenire, egli sa, è nella sua sovranità. Non solo nella storia, il Signore sceglie quando intervenire. Ha stabilito che quello era il momento che doveva far venire Cristo per compiere ciò che doveva fare, e quello è stato. Ha scelto quel momento della storia, nel tempo, per chiamare Mosè, e così è stato. E sceglie ancora oggi noi. Oggi il mio vicino non capisce, ma forse non ha chiuso definitivamente le porte, forse c'è qualche speranza. E forse fra 10 anni ti chiederà. Quindi noi non dobbiamo mai trarre nessuna conclusione, se non dare sempre buona testimonianza. Buona testimonianza, buona testimonianza. Ma il Signore sceglie un momento quando intervenire anche nella vita personale di ognuno di noi. Quindi noi non arriviamo attraverso la verità attraverso la cultura, cari fratelli e sorelle. Noi arriviamo alla verità attraverso la rivelazione di Dio che ci viene espressa dalla sua parola e poi ci arricchiamo con la cultura, che è una cosa diversa. Perché da una parte parla la scrittura di salvezza e di vita eterna e di gloria che attende i credenti e dall'altra però di un giudizio eterno dell'ira di Dio che si abbatte come giudizio definitivo senza appello. Quindi questa è la morte seconda. E ripeto, di morte seconda, quando parla la scrittura, non significa distruzione, perché c'è scritto che il loro verme non morrà mai, il verme dei malvagi. E allora, ma la morte avviene, cari fratelli e sorelle, perché l'uomo è scollegato dall'autore della vita. E quindi siamo già morti viventi, siamo degli zombie senza il collegamento dello Spirito di Cristo nella nostra vita. E noi non siamo collegati se veniamo qua o se andiamo là. Non siamo collegati per questo, noi siamo collegati semplicemente se lo Spirito Santo dimora in noi e non nelle nostre illusioni, perché siamo convinti spesso e volentieri che lo Spirito Santo dimori in quel che noi pensiamo, le nostre illusioni. Non è così, perché è chiaro che la nostra vita cambia, è chiaro che il profumo di Cristo si fa sentire ovunque. La morte avviene perché l'uomo è scollegato dall'autore della vita. Quando Gesù dice io sono la vita, lo dice in modo assoluto. Non lo dice in modo parziale. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. È un qualcosa di assoluto. Il peccato ha interrotto la vita. La vita. Poiché se è vita vera, come dice, non può essere interrotta. Perché Dio è il Dio della vita, dei viventi, non della morte. Dio non ha programmato l'uomo. Ma chi pensa a queste cose vuol dire che non crede, perché morisse. Dio ha programmato l'uomo per la vita. Egli è vita, in lui non c'è morte alcuna. Ecco perché quando si toccava un cadavere si diventava immediatamente impuri, perché impuri è avere a che fare con i morti, in questo senso, cari fratelli e sorelle. Morti, morti nello spirito, morti di ogni genere. Il peccato quindi ha interrotto tutto questo. Dobbiamo smetterla di affidarci al nostro modo di pensare. Io mi affidassi a questo sarei in grave angoscia e abiterei ancora il paese dell'ombra della morte, come dice Isaia. Qualcosa è stato interrotto ed è il peccato che ha interrotto la vita. In Apocalisse 21 però ci ricordiamo che il Signore riconduce a sé tutte le cose, le collega, le ricollega. Le ha già ricollegate con Cristo, le ha ricollegate perché Cristo ha rimesso assieme i figli, non solo, Lui è stato il tramite di saldatura di nuovo e ha fatto in modo che ripassasse questa corrente che è lo Spirito Santo di Dio. Ecco. Però dobbiamo tener conto e vediamo che in Gesù Cristo Egli crea nuovamente non solo il collegamento, ma salda un filo che ormai diventa poi senza interruzione, ma pagando un conto salatissimo col suo prezioso sangue. Ecco, la luce si accende nuovamente, definitivamente, per chi è collegato, cioè per chi è in comunione con Dio. Insomma, non dobbiamo scambiare la fede con ciò che pensiamo. Io mi sprecherò per tutta la vita dicendo sempre queste cose. Lo dico semplicemente perché ho timore del Signore, perché altrimenti direi, vedete cari fratelli, va bene ogni cosa che pensate, va bene ogni cosa che voi facciate, va bene ogni cosa. Ma non è vero, perché sappiamo benissimo che c'è una sola via. Ora, infatti sta scritto, ora se uno trascura una sì grande salvezza, come egli scamperà? E non a caso, ma perché c'è l'ira di Dio, cari fratelli e sorelle? Non è perché il Signore si diverte, ma perché il Signore una seconda ha rifatto la creazione in Cristo. E se tu lo rifiuti, è normale che l'ira di Dio sia sopra di te. E non solo, se tu hai avuto la possibilità di credere, di conoscerlo, e questo è ancora peggio. Se tu ancora continui a vivere nelle tue illusioni, se tu ancora continui a vivere nei tuoi pensieri, sei parato dai tuoi pensieri, ma sei lontano da Dio miliardi e miliardi di chilometri, non rimane altro che la morte seconda, c'è scritto. L'ira di Dio è più che giustificata, cari fratelli e sorelle. È più che giustificata. Ed è l'uomo è senza appello. E chi ha sentito parlare, per chi ha sentito parlare la scrittura è peggio, perché Gesù è venuto e non è venuto a caso. E non possiamo chiudere Gesù nella nostra scatola mentale, perché lo Spirito Santo è un'altra cosa, è un'altra cosa. Ecco perché c'è bisogno che Giovanni vi ha battezzato con acqua, io vi battezzo con lo Spirito Santo. E questo è. Dov'è, come abbiamo visto prima, la nostra bontà? Dov'è la bontà? Dov'è la nostra bontà? In che cosa siamo buoni, cari fratelli e sorelle? Solo Dio è buono, ha detto Gesù. Perché mi chiami maestro buono? Solo Dio è buono. Se uno non si vergogna della propria bontà, cari fratelli e sorelle, non si è pentito del proprio peccato. E il forno dell'infamia è, lo attende, cari fratelli e sorelle, lo attende. Quindi io mi chiedo, io mi sono pentito della mia bontà e so di non essere buono. Quanti di noi hanno fatto questa revisione profonda davanti al Signore, non davanti agli uomini, come sepolcri imbiancati? Quanti di noi hanno fatto questo? Se uno non si vergogna della propria bontà, perché solo Dio è buono. Ecco, è vero, ci sono degli esempi, qualche volta la parola buono per indicare qualche uomo viene detta nella Bibbia, tipo Giuseppe di Arimatea era un uomo buono, ma era un uomo buono, pio sicuramente, ma non era buono in senso assoluto come Dio soltanto lo è. Il Signore solo è degno di lode. Solo Egli è buono, cari fratelli e sorelle. Quindi io vi invito ancora questa mattina a riflettere su queste parole. Basta con questa ipocrisia di fondo. Sapete, il problema grave della nostra generazione, dell'ultima generazione, è quella del politicamente corretto. Vergognosamente nella Chiesa, se questo bisogna dirlo o non bisogna dirlo, perché questo potrebbe offendere la suscettibilità di una persona, di un'altra, ma questo, tu sei un ipocrita, suicidati, si dice. Ora ognuno analizzi se stesso per vedere quanto è buono. Vedete, fatevi un'analisi, dice quanto sono buono oggi. Specchio, specchio del reame, o come dice, delle mie brame, così si dice, no? Dimmi che è la più bella del reame, io sono il più bello del reame. Certo, sicuramente esistono delle brave persone, questo. Esistono delle brave persone tante volte anche fuori, dalla Chiesa, anche più brave di cosiddetti, tra virgolette, credenti, no? Ma certamente queste brave persone che si comportano meglio di altre, ma non per questo saranno salvate, perché sono delle brave persone. E non di meno, non per questo scapperanno dall'ira di Dio. Ecco, cade, crolla a terra la maschera dell'ipocrisia. Quando la scrittura indica un uomo buono, è sempre per indicare una persona per bene. Comunque che, ma solo Dio è buono, perché solo Dio fa del bene, perché solo Egli dona a tutti indistintamente. L'ira di Dio attende di essere manifestata, ma anche la salvezza di Dio attende di essere manifestata. E certo è stata manifestata per un tempo, ha vissuto in mezzo a noi piena di grazia, e questo è Gesù Cristo. Ma altrettanto è scritto che nessuno può beffarsi di Dio. È per questo motivo, cari fratelli e sorelle, che abbiamo e dobbiamo leggere quello che è il libretto delle istruzioni, la parola di Dio, che è chiara su tutto. La parola di Dio è chiara su tutto. Sansone aveva avuto un ordine preciso dal Signore. Aveva avuto un dono preciso, ma anche un ordine preciso. Ma Dalila fece in modo di far cadere la protezione che il Signore aveva messo su di lui. Vedete? C'è una lotta continua tra le forze, diciamo, tra la parola del Signore e coloro che sono i suoi servitori e che sono pur sempre in continuazione, come abbiamo letto anche prima, no? Abbiamo letto eccolo qua, non solo, ma ci gloriamo anche nell'afflizione, sapendo che l'afflizione produce pazienza, e quindi la pazienza esperienza, l'esperienza speranza. Ora la speranza non delude perché l'amore di Dio è sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti noi eravamo ancora senza forza. Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Quindi, il libretto delle istruzioni non possiamo chiamarlo il libretto delle illusioni, perché questo, cari fratelli e sorelle, c'è il rischio che diventi il libretto delle illusioni, non delle istruzioni. Perché per chi non osserva le istruzioni, diventa il libro delle illusioni, cari fratelli e sorelle. Io sono Mosè, come Mosè, e salgo sul pulpito e poi tutto il resto. Si fa piacere raccontare al Signore come sarà il paradiso, come saranno le. Ognuno si inventa, sono fatti maestri secondo le loro proprie voglie. Così sta scritto. Sansone aveva avuto un ordine preciso dal Signore, ma purtroppo Dalila, guardate che le donne sono tremende, Dalila ha fatto in modo che crollasse, che egli confessasse alla fine il suo segreto. Io non nego a nessuno che il mio segreto, detto così sembra niente, il mio segreto sta nel mio cuore con il Signore. E Signore, io so che questo è il mio segreto. E deve essere il segreto di ogni credente, perché la forza viene dal Signore. E se questo, quindi non guardate quest'uomo, come diceva Pietro, mi pare in Atti, come se avesse fatto chissà che. Distogliete gli occhi da quest'uomo, vi ricordate quando ha guarito il paralitico, eccetera. Non guardate a quest'uomo per questo. Non guardate a Sansone che spostava i monti dalla forza, e faceva dei massacri con una mascella d'asino e sterminava i filistei. Sì, lo faceva Sansone, ma lo faceva il Signore, perché quella è la forza del Signore. Quindi non guardiamo a quest'uomo, quindi il segreto è sempre nel Signore. I miracoli che venivano venivano sempre per il Signore. Così Adamo ed Eva persero la protezione, esattamente come la perse Sansone. Avete visto come c'è scritto, restò, si accorse. Quando gli gridarono, Sansone, i filistei ti sono addosso. Le prime volte come si muoveva bastava, le funi si spaccavano, non riuscivano a tenerlo in ogni modo per la forza che aveva. Ma una volta che egli non ha adempiuto alle istruzioni che c'erano scritte, quando gli hanno detto, Sansone, i filistei ti sono addosso, e a Sansone hanno tagliato i capelli, che sono l'esempio della nostra fede, cari fratelli e sorelle. Ma quella fede particolare, segreta, che deve appartenere ai nostri cuori, e ci sono delle cose così, ma quando tu preghi, chiudati nel segreto della tua cameretta, e che lì il Signore vede nel segreto del tuo cuore. Sansone, i filistei ti sono addosso. E allora egli ci prova a liberarsi, ma questa volta non ce la fa. Non ce la fa e non ce la può fare. Perché ha toppato, non toppato in quanto uomo, perché non abbiamo forza in quanto uomo, ma perché ha tradito il segreto del Signore. Sappiamo cosa è successo, abbiamo visto che gli hanno cavato gli occhi, l'hanno preso, l'hanno portato, l'hanno fatto diventare un pagliaccio. No? Perché le persone, perché i filistei si divertissero alle sue spalle. Così, cari fratelli e sorelle, Adamo ed Eva persero la protezione del Signore, vivevano beati, tranquilli e sereni, nell'Eden. Nell'Eden. Oggi ci sono pubblicità che indicano l'Eden, indicano per definire, ma nessuno sa quant'era meraviglioso il paradiso che il Signore aveva creato per l'uomo. Non c'era solo un filo di inquinamento, non c'era niente di niente, niente di malvagio, perché la creazione era incontaminata. E così Adamo ed Eva non seguirono le istruzioni del Signore e persero la protezione del Signore, perché non ubbidirono alla sua parola. E così siamo noi, cari fratelli e sorelle, perché Satana che fa in modo, ma la colpa non è di Satana, la colpa è la morte. Satana è già giudicato per conto suo, ma la morte è caduta su Adamo e su Eva e su tutti noi, perché siamo figli di Adamo ed Eva. Non pensiamo di arrivare chissà da dove, non importa il colore, siamo tutti della stessa razza, discendiamo tutti sostanzialmente dall'essere umano. E quindi Adamo ed Eva hanno perso la purezza, perché hanno disubbidito alla parola del Signore. Gli ha detto, voi, dice, no, Satana così dice, no, dice, ma voi non morirete affatto, non morirete affatto, anzi, quindi il dubbio, per chi ha conosciuto il Signore oggi sa che interrompere la comunione con lui non ha più protezione. Anzi, forse molti non sono neanche protetti perché non sono in comunione col Signore. Come fanno ad essere protetti? E chi non è protetto, cerchi la comunione col Signore, per favore. La cerchi. Io ho provato ad immaginare o a provare di non avere più la comunione con il Signore. Ho provato, si può provare. E ci sono dei momenti nella vita che non l'ho avuta. E quindi avevo momenti di, non solo di incertezza, di turbolenze, di ogni genere. Perché non avevo la conoscenza, sapevo che il Signore era la salvezza, ma non avevo la comunione con Lui. E non avevo la sua protezione. Anche l'ho avuta perché il Signore vede oltre, in questo senso sì, però ma in quel momento non avevo pace, avevo la turbolenza nell'anima mia. È terribile non avere la comunione col Signore, ma non l'avevo forse mai avuta intensamente. Ma nel momento che tu colleghi i fili veramente col Signore, ecco, credo che nessuno può più interromperli. Perché dovesse venir meno questa comunione, il senso della mia vita non ha più senso. La mia vita non ha più un senso. E io non ho più forza di nessun genere. E come sarò credibile? E come parlerò? E chi mi dà la forza di fare le cose che devo fare? E come potrò parlare in nome suo se non ho questa forza? Come potrò? Vedete, fratelli e sorelle, gli altri sanno distinguere. No, non quello che dici magari è una curiosità intellettuale, come ne abbiamo viste tante nella nostra storia. Ma un'altra cosa è percepire lo Spirito del Signore. Voi siete il profumo di Cristo. Ora, vi posso garantire che se non avessi più quella comunione, anche per un attimo immaginarla, per un attimino, io non sarei quello che voi conoscete, cari fratelli e sorelle. Su questo sono sicuro. Io non sarei, non avrei più voglia di vivere, perché la mia vita è Cristo. Non avrei più voglia di vivere. Vivere per cosa? Vivere per mangiare, per lavorare e per raccontarci delle fesserie, perché fuori dalla fede non c'è nient'altro, cari fratelli e sorelle. Beati quelli che hanno tanti interessi, che cercano però attraverso queste cose qui di fare in modo che di coprire in qualche modo questo problema che non si vede, per assopirlo, per non pensare. Ma nessuno potrà mai fare a meno di questo, di pensare. La forza e la pace e ogni cosa vengono da Dio. Ed è importante che tu lo sappia questo, questa mattina tu lo sappia. Senza questo spirito anch'io sarei come Sansone, cari fratelli e sorelle, con i capelli tagliati. Aveva 7 trecce, capelli tagliati. Distrutto e senza forza. Io non sarei quello che voi che conoscete, cari fratelli e sorelle, e non avrei forza alcuna, e non potrei fare niente. E non è perché sono bello e che le persone vengono in teatro a sentirci o dove andiamo, eccetera, eccetera. No, 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 mai per questo. E non è perché sono intelligente, ma semplicemente perché non so che cosa faccio, ma ho fede nel Signore. E comunque senza questa fede, e questa fede, questa comunione, io non vorrei più vivere, non avrei più motivo di vivere, neanche i miei cari mi darebbero la forza di poter vivere, cari fratelli e sorelle. Quindi non disprezzare la riprensione del Signore, oggi o sempre, perché oppure l'ira sua si accenderà. E non ti farà sconto alcuno. Quindi un conto sono le istruzioni, un altro conto sono le illusioni, cari fratelli e sorelle. Religione, illusione. Istruzione, obbedienza alla parola di Dio. Sia il Signore benedetto ed eterno. Amen.
Amen.